Libri, storie, idee con Massimo Zelari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Alice, il programma che Rete 2 dedica ai libri e al mondo dei libri. A Berna, giovedì sera, nella splendida sala di lettura della Biblioteca Nazionale, gremita, si è tenuta la cerimonia di consegna dei Premi Svizzeri di Letteratura 2019. In un'atmosfera di festa, dopo i discorsi di rito delle autorità, a iniziare da quello del consigliere federale Alain Berset, sono saliti sul palco i vincitori. Susanna Gase, che ha ritirato il riconoscimento maggiore, il Gran Premio alla carriera, insignitole per l'originalità della sua opera tra poesia e prosa. Susanna Gase, 72 anni, originaria di Budapest, è fuggita dall'Ungheria con la famiglia nel 1956, che ha sempre scritto in tedesco, mai tradotta in italiano, benché sia autrice di una quarantina di libri. Un doppio premio speciale di mediazione, lo ricordiamo, ne avevamo già parlato, è andato al Centre de Traduction Littéraire di Losanna e alla Casa dei Traduttori Loren di Vernetzhausen nel canton Zurigo, un'istituzione legata anche alla Val Bregaglia per i suoi corsi estivi. A festeggiare per i Premi Svizzeri di Letteratura 2019 sono invece Elisa Choix du Sapin, Joseph-Laure Tapi, Julia von Lacadou, Cristina Virac, Patrick Savolainen e i ticinesi Alexandre Hermin per La chiave nel latte, edito da Gabriele Capelli di Mendrisio, e Anna Ruchat per Gli anni di Nettuno sulla Terra, uscito per Ibis di Como. Ci sarebbe sicuramente di che riflettere sui Premi Svizzeri di Letteratura, davvero munifici e a nostro modesto parere assegnati dall'Ufficio Federale della Cultura a troppi scrittori. Un giorno forse lo faremo. Oggi però Alice si soffermerà sui libri, su quelli che invitiamo a leggere. Dal nuovo romanzo di Fabio Andina a quello di un autore di successo come Michael Niemi. Dalle prose rarefatte di Vega Tescari a un classico, sì ancora lui, come Le avventure di Robinson Crusoe. Dimenticavamo, oggi ci terranno compagnia anche Luca Scarlini e Raniero Fratini. Egregio signor ministro, egregi convenuti, non c'è nulla da lodare, nulla da condannare, nulla da denunciare, ma molto è ridicolo. Tutto è ridicolo se si pensa alla morte. I tempi sono dissennati, il demoniaco in noi è una patriottica galera a vita, in cui gli elementi della stupidità e della spietatezza sono diventati esigenza fisiologica quotidiana. Lo Stato è un'entità condannata al continuo fallimento, il popolo un'entità condannata all'incessante infamia e alla demenza. Non abbiamo niente da riferire, se non che siamo miserabili, schiavi, per forza di immaginazione, di una monotonia filosofico-economico-meccanicistica. Noi popoliamo un trauma, abbiamo paura, abbiamo diritto ad avere paura. Vediamo già, pur se confusi sullo sfondo, i giganti dell'angoscia. Non occorre che ci vergogniamo, però noi siamo davvero niente e non meritiamo nient'altro che il caos. A mio nome e a nome degli altri premiati ringrazio questa giuria ed espressamente tutti i convenuti. Sono le parole che raggelarono la platea durante la cerimonia di consegna del Premio Nazionale Austriaco del 1968 a Vienna. Thomas Bernhard lo aveva ricevuto per il romanzo Perturbamento. La caustica, sfacciata ironia del grande scrittore lascia ancora il segno e ci induce a meditare sull'individuale vanagloria e sull'ottuso effimero che quotidianamente scegliamo come compagno di viaggio. Thank you. C'è anche Anna Ruchat tra i vincitori del Premio Svizzero di Letteratura 2019. È stata insignita dell'ambito riconoscimento per i racconti che compongono Gli anni di Nettuno sulla Terra, edito da Ibis di Como lo scorso anno. Anna Ruchat, lo sappiamo bene, non è soltanto una narratrice, benché abbia esordito nel 2004 con altri racconti, quelli di In questa vita, Premio Chiara e Premio Schiller. È poeta, due libri importanti, Geografia senza fiume del 2006 e il poemetto Binomio fantastico del 2014. È editor, non esiste un termine corrispettivo in italiano, si tratta del lavoro che svolge in una casa editrice il redattore a cui è affidata la cura di un testo scritto da altri al fine di prepararlo per la pubblicazione, un lavoro quindi fondamentale. È finissima traduttrice, soprattutto dal tedesco all'italiano. E i suoi esordi letterari sono proprio legati alla traduzione, a cominciare da Il respiro e Il freddo di Thomas Bernhard per Adelphi. Ma dobbiamo senz'altro aggiungere che oltre a Bernhard ha tradotto Paul Celan, Nelly Sachs, Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Victor Klemperer, Peter Bichsel, Mariella Mehr, Christine Lavant. Si occupa inoltre della fondazione dedicata al poeta Franco Beltrametti e insegna nella scuola per traduttori e interpreti di Milano Altiero Spinelli. Anna Ruchat, che oggi con noi e che accogliamo con piacere. Ben trovata.
Grazie, grazie dell'invito.
Felicitazioni per questo premio svizzero di letteratura.
Un'altra volta grazie.
Ne sarà contenta?
Molto, sì.
Se lo aspettava?
No, non me l'aspettavo.
Si va ad aggiungere questo premio ai suoi premi, in riferimento naturalmente a Thomas Bernhard.
Eh sì, infatti è proprio Bernhard che ragiona sui premi, sul premiare e sulla scrittura. Ed è a Bernhard, con Bernhard, che ho il debito maggiore di scrittura, indubbiamente. Non perché io bernardeggi nello scrivere, non credo, ma perché mi ha insegnato il rapporto tra l'etica e la scrittura. Cioè, per me era molto importante fare i conti, diciamo, con il mio passato, e nei due volumi che lei ha appena citato di Bernhard, che sono stati gli esordi per me nella traduzione, è proprio questo che Bernhard fa, cioè fare i conti con chi non c'è più, con chi c'è, e cercare di avere in questo una, non una verità, ma di sottolineare continuamente la relatività del vero che uno va scrivendo e descrivendo.
Tra l'altro il 12 febbraio ricorrevano i 30 anni della sua morte.
Certo.
Ma veniamo agli anni di Nettuno sulla Terra. È un libro breve, ma complesso, direi, fin dalla sua strutturazione. Protagonista, si legge nella quarta di copertina, è il tempo e la sua puntuale incarnazione in una vita. Ce ne vuole riassumere brevemente la trama, se possibile?
Beh, la trama no, è impossibile, però la struttura sì, e anche come questo libro è nato fin da subito con quest'idea di 12 racconti, uno per ogni mese dell'anno su anni diversi, e poi via via si è sviluppato su ben 4 decenni diversi. La mia idea iniziale era proprio appunto questa scansione del tempo. Era anche un'idea abbastanza ossessiva, e poi sì, naturalmente c'è non un modello, ma qualcosa che mi ha fatto pensare fortemente al rapporto col tempo e a come farlo giocare con una narrazione, la lettura dei giorni e gli anni di Uwe Jonsson, dove appunto cronaca e storia e narrazione invece romanzesca si intersecano, entrano uno nell'altro in maniera, nei giorni e gli anni, molto forte, con una scrittura quasi da fiume, mentre negli anni di Nettuno la mia scrittura è una scrittura molto, molto trattenuta da sempre, e anche se in questi racconti forse mi sono permessa più invenzione che in altri, più distanza. Diciamo che ho avuto molto più piacere alla scrittura di quanto non possa dire di aver avuto con altri libri precedenti. Ma per tornare a Jonsson, è stato semplicemente lo spunto per pensare come posso far rientrare ognuno di questi racconti nella storia, e quindi da lì è venuta proprio questa idea di mettere prima di ogni racconto un piccolo fatto, che può essere un fatto di cronaca, può essere un fatto di costume, che a volte ha a che fare col racconto stesso, a volte no, a volte è perfettamente a contrasto. Non ho voluto essere né rigida né schematica in questa, e questa è stata una parte abbastanza faticosa e lunga e rivista molto. Non so se ora sia in equilibrio, per me nella mia testa alla fine lo era, e non mi sembra che ci sia niente di meccanico, però mi sembra che dia così delle coordinate temporali e geografiche per entrare nella piccola storia che si va a raccontare.
Anna Ruscià, sono davvero racconti le 12 parti che compongono Gli anni di Nettuno sulla Terra, o sono i capitoli di un'unica storia? Dopotutto, la citazione posta in apertura, che è di Gottfried Benn, recita: questo è il tuo cerchio, quello che ti è assegnato, cerca le tue parole, disegna la tua morfologia, esprimiti. È questa dimensione circolare che mi fa porre la domanda.
Eh beh sì, perché la dimensione circolare è proprio il ciclo dell'anno, il ciclo dei mesi, il ciclo della vita, tutto scombinato naturalmente, per cui se uno lo vuole vedere come capitoli di una storia oppure come parti di una geografia comunque frammentata, comunque estremamente zersplittert, direbbe in tedeschi, cioè che ogni frammento va da una parte e poi si rimette insieme, e forse ogni volta in modo diverso, e sicuramente si possono ritrovare delle figure da un racconto all'altro, anche dei temi, ma ognuno ha anche il suo luogo, no? Credo, mi hanno fatto notare che c'è pochissima Italia, è vero? Pur vivendo io ormai da 30 anni lì, anzi di più, è molto nordico il libro.
Non posso che confermarlo, Anna Ruscià. Ogni racconto degli anni di Nettuno sulla Terra, l'ha detto benissimo, si apre con un titolo a cui fanno seguito una citazione e una contestualizzazione che, diciamo sinteticamente, è storica, quasi una messa in scena.
Sì.
Il primo racconto si sviluppa da una citazione da Thomas Bernhard, e torniamo al grande
che è sbagliata.
Che è sbagliata.
Che è sbagliata,
attenzione,
oltretutto.
Ecco.
Attenzione.
Però non ne siamo sorpresi di questa citazione. Allora, gliela lascio leggere, così magari la legge...
Volentieri, la leggo giusta.
Sì.
Da quando ho perso il mio orologio, sono costretto di tanto in tanto ad attaccar discorso con qualcuno. Ed è tratto da uno dei più bei racconti di Bernhard, a mio parere, il cui titolo è Ist es eine Komödie, ist es eine Tragödie? Ed è un racconto che in italiano c'è solo in un numero di Adelfiana, credo dei primi anni 70.
Ma è importante questa correzione, perché nell'edizione
sì,
c'è scritto da quando ho preso. Che cambia completamente il senso.
Certo, però è un tipico refuso.
È un tipico refuso. Questa citazione in ogni caso mi rimanda a quella che apre proprio Il respiro, no? Di Thomas Bernhard, che è una citazione da Pascal, che qui è un gioco di rimandi molto divertente. Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, hanno risolto, per vivere felici, di non pensarci. Quindi attaccare bottone, attaccare discorso, non pensarci. Io ci vedo un legame forte. Già ci ha spiegato in apertura qual è il suo debito nei confronti di Thomas Bernhard. Io però, venendo un po' al suo lavoro personale, direi che questa citazione che troviamo negli anni di Nettuno sulla Terra, sono costretto ad attaccare discorso con qualcuno, indotto dal tempo che non trova a questo punto il personaggio, ci trovo un nesso con una sua poesia molto bella, che a me piace particolarmente, Le parole non dette, che troviamo nella raccolta Geografia senza fiume del 2006. Gliela faccio leggere.
Grazie. Le parole non dette sono luoghi di una geografia interna e non ancora rilevabile, tappe di spericolati viaggi tra frammenti di realtà vissute e sogni.
Concorda su questo legame?
Sì, senz'altro. È questa geografia interna che, quando le dicevo appunto, io vivo in Italia, e qui in questo libro esce una geografia che è tutta interna, non è la mia geografia, diciamo.
Protagonista degli anni di Nettuno sulla Terra è il tempo, abbiamo detto all'inizio, e anche la storia. Tempo e storia che i protagonisti dei 12 racconti subiscono. L'individuo quindi che lotta contro il tempo, contro la storia, è una contrapposizione inscindibile dalla letteratura, comporta anche una riflessione sulla memoria.
Memoria e storia sono, per tornare a Johnson, ma anche a Frisch e allo stesso Alexander Kluge che ho appena finito di tradurre. Memoria e storia sono i due capisaldi, diciamo, di una letteratura che aveva ancora molta necessità di confrontarsi con il tempo, insomma, no? La realtà, non l'attualità, ma con le domande fondamentali del famoso secolo breve, insomma, del Novecento. Io credo di affondare le radici lì, pur essendo entrata e passata anch'io, come tutti, nel nuovo secolo. Non c'è scrittura che non abbia questo confronto con la memoria e quindi con la storia. Anche perché memoria è memoria di una generazione che quella storia l'ha vissuta come ancora nell'ottica delle grandi domande, delle grandi ideologie con cui scontrarsi, delle questioni anche spirituali connesse a quanto era accaduto nella storia. Anche per traduzione io mi sono spesso dovuta confrontare con scrittori di questo filone, se si può dire così, ma non è neanche un filone, è che gli scrittori importanti, soprattutto di lingua tedesca, della seconda metà del Novecento, hanno vissuto, sono passati attraverso anche le forche caudine di questo necessario e imprescindibile confronto. E una di queste è proprio Nelly Sachs. Mi piacerebbe leggerle una poesia dedicata a Nelly Sachs, è una poetessa che amo moltissimo, ed è così. Per Nelly Sachs. Ti ha sepolto la Svezia con il corpo vivo dell'alfabeto. Ti ha sepolto il tuo secolo, un salice piangente chino sull'incomprensibile. Il tuo nome, antichissimo cristallo, risucchiato sei piani più in basso, tra muri bianchi di silenzio. Eppure ancora si distingue la tua voce, preghiera di sabbia, nella schiera stanca dei profeti. E questa l'ho scritta perché la casa di Nelly Sachs è stata ricostruita sei piani sotto la Königliche Bibliothek di Stoccolma e non è più accessibile al pubblico da anni. E questa idea di una Nelly Sachs sepolta, io quella casa l'ho vista, l'ho visitata sei piani sotto, e questa idea che lei non ci sia più in Svezia, se non in un ospedale psichiatrico dove le è riservato una piccola stanza in un piccolo museo, fa pensare molto al rapporto della storia con la memoria, ecco.
D'altronde il suo libro, tornando appunto agli anni di Nettuno sulla Terra, è trabordante di riferimenti letterari che sono i suoi riferimenti letterari, sono il suo mondo, compongono in fondo la sua genealogia letteraria, mi permetto di dire, che è proprio quella che menzionava in apertura.
Ma non solo letteraria, cioè ci tengo a dire che è anche una genealogia di vita, cioè sono tutti autori con cui io ho avuto un confronto nella parola, e questo confronto nella parola dato dalla traduzione crea un rapporto di conoscenza, credo, mi illudo di credere, ma penso che sia così, molto profondo, e quindi si scoprono le affinità e anche le non affinità, ma si entra in un corpo a corpo con la scrittura che non c'è se non nella traduzione.
Anna Ruscià, per chiudere il nostro incontro le chiederei di leggerci l'inizio di uno dei racconti che compongono gli anni di Nettuno sulla Terra.
Santi d'agosto. Oggi è San Bartolomeo e domani è San Rocco. Ho aperto la porta a vetri ancora in camicia da notte e a piedi nudi. Fa molto caldo in questi giorni, anche qui, in questa vecchia casa a poche centinaia di metri dal lago. Una fine di agosto torrida, anomala, dopo un luglio fresco e piovoso. Ma lui ha un giaccone di lana spessa, che gli arriva quasi alle ginocchia, e pantaloni di velluto blu a coste, calze e scarpe chiuse. È sempre alto, come un tempo, ma curvo e molto dimagrito dopo l'intervento al cuore. Gli abiti gli cascano addosso. Oggi è San Bartolomeo e domani San Rocco. Sono le 8 e lui deve essere già passato una volta questa mattina, perché sulla maniglia della porta, quando sono arrivata in cucina mezz'ora fa, c'era un fiore giallo, di quelli che crescono spontanei ai margini del viale, in giardino. Meno male. Vuol dire che oggi non ha preso niente dall'orto, dove spesso ruba un iris, o un narciso, o una canna arancione, scatenando l'irritazione dei vicini, che li coltivano e che non osano protestare.
Anna Ruscià, grazie mille.
Grazie a lei, grazie mille.
Felicitazioni ancora. Lo ricordo, Premio Svizzero di Letteratura 2019 per Gli anni di Nettuno sulla Terra, uscito dalle edizioni Ibis di Como. La musica di Bach, la giga con cui termina la partita numero 1 in si bemolle maggiore, nell'interpretazione di Glenn Gould, il cui genio annienterà il promettente talento di due compagni di un corso di Horowitz a Salisburgo, nel romanzo Il soccombente di Thomas Bernhard, capolavoro sul tema del non riuscire a essere. Da giovedì è nelle librerie l'ultima importante traduzione di Anna Ruscià, quella dell'incursione aerea su Halberstadt dell'8 aprile 1945, dello scrittore e regista cinematografico Alexander Kluge. Una ricostruzione ironica e analitica di quel bombardamento che Kluge visse all'età di 8 anni. Pubblicato per la prima volta nel 1977 e poi nel 2008 in questa forma cresciuta, l'incursione aerea su Halberstadt dell'8 aprile 1945 ci consegna uno sguardo illuminante sugli orrori della guerra. Il libro è edito dalla davvero notevole casa editrice Meltemi di Roma. Le riflessioni di Kluge rimandano inevitabilmente a un testo fondamentale sul significato dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, subiti da parte tedesca. Provocarono 600.000 morti fra i civili e 7 milioni di senzatetto. Quella storia naturale della distruzione di Winfried Sebald che tanto fece discutere alla sua uscita sul finire degli anni 90, perché toccava un nervo ancora scoperto. Testo che è disponibile in italiano dal 2004 grazie ad Adelphi. Adelphi che pubblica Thomas Bernhard e per i 30 anni dalla morte, come detto avvenuta il 12 febbraio 1989, vogliamo ricordarne l'autobiografia, ovvero i 5 libri che la compongono, scritti fra il 75 e l'82, riuniti dalla casa editrice milanese in un lussuoso cofanetto nella collana La nave Argo e di cui dobbiamo la terza e quarta parte, appunto, alla traduzione di Anna Ruscià. L'origine, la cantina, il respiro, il freddo, un bambino. Thank you. Non potevamo non proporvi la ripresa conclusiva dell'aria delle variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach nella storica incisione di Glenn Gould del 1955, proprio gli anni che danno il via alla vicenda del soccombente di Thomas Bernhard. Siete sempre all'ascolto di Alice, il programma che Rete 2 dedica ai libri e che dal lunedì al venerdì ritorna in forma di pillole poco dopo le 12:35. Noi tra pochissimo ospiteremo invece Fabio Andina, poi ci occuperemo del nuovo romanzo di Michael Niemi, Cucinare un orso, e poi ancora dopo il notiziario lasceremo che Vega Tescari ci introduca alle sue prose di Come e ci congederemo con Raniero Frattini che per noi è andato a visitare un luogo davvero speciale dedicato a Robinson Crusoe.
Alice.
E anche grazie al passaparola che sta riscuotendo un lusinghiero successo di pubblico e di critica, il nuovo romanzo di Fabio Andina, La Pozza del Felice, edito da Rubbettino alla fine dello scorso anno. Andina è nato nel 1972, vive a Madonna del Piano nel Malcantone, si è laureato in cinema a San Francisco. Sul versante letterario ha esordito nel 2005 con la raccolta di poesie Ballate dal buio, edizioni Ulivo di Balerna, e nel 2016 non soltanto ha pubblicato il primo romanzo, Uscirne fuori, edito dalla ADV di Lugano, ma ha ottenuto anche una menzione al premio Chiara Inediti per i racconti de Il paese senza nome, premio che gli è valso l'inserimento nell'antologia 10 racconti per Piero Chiara. Fabio Andina è oggi con noi e lo salutiamo con piacere. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti, grazie.
C'è di che essere soddisfatti del consenso che accompagna questo suo secondo romanzo, La Pozza del Felice?
Ma chiaramente 3 anni sono passati dalla pubblicazione del primo romanzo. 3 anni fa avevo fatto molta fatica a farmi conoscere, a fare girare la voce e la soddisfazione è grande, quindi adesso è compito mio di tenere alto il mormorio che si sta creando attorno a questo romanzo.
Fabio Andina, veniamo proprio al romanzo. Per iniziare vorrei dare alcune coordinate della trama senza svelare troppo. La Pozza del Felice è ambientato in Val di Blenio, a Leontica. Leontica è il cuore di questa vicenda. È quindi una storia di montagna in cui il paesaggio, che è un paesaggio aspro, selvaggio, lo sa bene chi conosce questi posti, fa da sfondo ma allo stesso tempo ne è protagonista, così come aspri sono i protagonisti in carne e ossa della vicenda. In particolare il Felice, che dà il titolo al libro, un vecchio estremamente riservato, schivo, enigmatico, abitudinario come lo sono spesso gli anziani e come lo sono spesso i montanari. La storia è raccontata però da un giovane, attratto dalla riservatezza di Felice, che ha scelto la montagna per sfuggire al caos della città. È sul loro incontro che si innerva il romanzo, che è ricco di sorprese, ma sulla trama non voglio aggiungere altro. Fabio Andina, il Felice è un uomo che vive letteralmente fuori dal mondo, avulso per scelta dalla contemporaneità. Dove nasce questo personaggio? A quale bisogno narrativo risponde?
Il seme che ha fatto germogliare questo romanzo è stata la pozza del Felice. Io sin da bambino sapevo di questa pozza, sapevo di questo signore che andava ad immergersi tutte le mattine e si diceva che tutte le mattine ancora al buio, prima di andare a lavorare, scarpinava per 40-45 minuti per andare su in questo torrente a immergersi in una pozza. E questa favola, questa leggenda mi è rimasta dentro per anni e anni e anni, finché quando sono andato a vivere a Leontica, al Felice mi sono avvicinato ancora di più. E più mi avvicinavo a lui, più volevo chiederglielo, ma portami in questa pozza, è vera questa pozza, è vero che ci vai in questa pozza, ma non ce l'ho mai fatta di chiederglielo. E questo perché sentivo che questo atto di andare al buio, ad immergersi in una pozza d'acqua gelida, io lo interpretavo come un atto spirituale, proprio per questo un atto privato, non volevo invadere la sua privacy nel chiederglielo. Quindi cosa ho fatto? Ci sono andato con la fantasia, mi sono immaginato io che chiedo al Felice portami in questa pozza e assieme ci andiamo.
Che cosa c'è in lei del Felice del romanzo?
In me c'è del Felice c'è tanto, infatti questa ricerca del minimalismo, questa voglia di stare da solo, in silenzio, in cima alle montagne, fa parte anche di me. Io vado spesso alla ricerca di questo e quello che ho apprezzato da questo signore, il Felice è esistito realmente, l'ho conosciuto, e lui era una persona che queste cose le andava a ricercare.
Sono importanti nel romanzo anche i personaggi secondari. Anch'essi appartengono alla montagna del felice. Sono quasi tutti semplici, sono alcuni buffi. Sono anche queste figure, però, che figure di contorno, che permettono di definire l'unicità del protagonista.
Esatto, perché in pieno contrasto con il felice, felice è una persona mite, una persona solitaria, silenziosa, quasi un mistico, lo definirei. In contrasto con questo personaggio ci sono delle persone totalmente all'opposto, è il bracconiere che spara tutto quello che si muove e che fa pezzi la volpe nel lavandino di casa sua per mangiarsela, oppure persone burbere che bevono alcol dalla mattina alla sera al bar, felice vegetariano mentre tutti i personaggi si nutrono quasi esclusivamente di carne, cervi, maiali, galline. Quindi ho voluto mettere in contrasto i personaggi molto differenti con il felice, e infatti l'hanno definito un uomo al di fuori di questo mondo.
Fabiandina, si potrebbe credere che questo romanzo si inserisca nel filone narrativo di montagna in voga in questi anni, un filone narrativo di libri un po' nostalgici di un mondo che non c'è più, e per certi versi potremmo inserire nel novero i racconti di Cognetti, anche di Cavadini, di Corona. Invece no, lei racconta una montagna colta nel presente, nell'oggi, nel momento in cui avviene la vicenda, non rimpiange un mondo che non c'è più, che quindi era migliore perché erano più alti i suoi valori. Non rimpiange quel mondo neppure in contrapposizione al mondo attuale, al nostro mondo. Lo stesso Felice, da questo punto di vista, è una sorta di antimodello, se così vogliamo dire. Un uomo che si è dissociato dalla realtà, e lo diceva prima molto bene. Concorda su questa lettura?
A primo colpo d'occhio o prima lettura può sembrare semplicemente un romanzo di montagna, ma non lo è. Leggendo più profondamente il romanzo si dovrebbe arrivare alla conclusione che questo qui è un romanzo di quelli che dovrebbero dire al lettore: devo guardarmi dentro di me e chiedermi dove voglio andare, cosa sto facendo. Perché il felice ti porta a pensare che tutta questa vita veloce, frenetica e pazza nella quale stiamo vivendo non è la vita delle migliori. Il felice è una persona di nome di fatto felice perché vive con niente, perché si è lasciato le spalle e ha eliminato tutte quelle zavorre inutili che la società ci mette sulle spalle. Il felice dovrebbe essere la risposta alla nostra domanda: ma è giusto che dobbiamo andare avanti a vivere sempre così freneticamente, lavorare, lavorare per spendere, per che cosa? In fondo lui dimostra in queste 210 pagine che, pur non avendo niente che due piatti, una tazza, un letto e una sedia in casa, lui sta benone.
Se confrontiamo i suoi due romanzi, spicca una notevole differenza stilistica. Uscirne fuori vive su una sorta di flusso di scrittura quasi torrenziale, fatta di frasi lunghe, mimetiche dell'oralità in tutto e per tutto, anche sul piano sintattico. La scrittura della Pozza del Felice è certamente ancora molto vicina all'oralità, ma è molto più sorvegliata, se posso dire, soprattutto sul piano sintattico, dove la differenza è ancora più evidente, i periodi sono più brevi. È una prosa incalzante che tiene davvero inchiodati alla pagina. Che cosa è successo fra questi due lavori?
È successo che sono nati nella stessa maniera, cioè sono nati di getto. Per entrambi i romanzi io ho impiegato più o meno 6, 7, 8 giorni per mettere nero su bianco la prima bozza di 150 pagine. Uscirne fuori così è rimasto, forse una rilettura veloce per correggere qualche cosa, ma così come l'ho scritto, uscirne fuori è rimasto. Mentre La Pozza del Felice l'ho presa e l'ho letta e l'ho riscritta decine e decine di volte proprio per arrivare a quello stile letterario il più vicino possibile allo stile di vita del protagonista principale, del Felice.
Mi piacerebbe che lei leggesse l'inizio del romanzo, perché dà veramente un'idea del mondo in cui ci immerge, ma anche dello stile minimalista di cui sta proprio parlando.
È lui che bussa e mi sveglia. Non sono nemmeno le 5:30. Scendo le scale e apro la porta e lo vedo lì nel buio sotto un ombrello, camicia sbottonata, braghette corte, scalzo. Entra un'aria fredda e piove. Mi vesto ed esco. A un chiodo piantato nel muro qui fuori c'è appeso il termometro regalatomi dalla Vittorina. 5 gradi. Non è mica così freddo, mi dico. Sarà che non sono abituato a svegliarmi tanto presto. Ieri avevo incontrato il Felice fuori dalla mia baita in un pomeriggio di sole. Sulle cime delle montagne si addensavano le prime nuvole grigie che avrebbero poi oscurato il cielo ancora prima del tramonto. Stavo dando l'impregnante alla porta della legnaia. Era passato vestito uguale, sempre a piedi nudi e con un sacchetto di plastica pieno di cachi. Avevamo scambiato 2 parole e poi gli avevo chiesto se potevo seguirlo nelle sue giornate per vivere un po' come fa lui. E questo dà il là a tutto il romanzo. Da queste righe in avanti io seguirò il Felice nelle sue giornate.
Fabiandina, grazie mille di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi e a presto a tutti.
Buon viaggio quindi alla Pozza del Felice, il nuovo romanzo di Fabiandina uscito per le edizioni Rubettino nella collana Velvet.
Until you use me up.
La musica di Bill Withers, Use Me, la voce splendida di José James, artista di Minneapolis, attivo ormai da alcuni anni tra modern jazz e hip hop, qui il brano tratto dal suo ultimo lavoro discografico, Lean on Me.
Alice. Alice.
Chi ha letto Musica Rock da Vittula non può che provare gratitudine per Michael Niemi. È uno di quei libri che hanno l'enorme pregio di metterti di buon umore, persino di farti ridere e allo stesso tempo di farti riflettere sul senso della vita. Di questo scrittore svedese, nato in una cittadina all'estremo nord del paese, al confine con la Finlandia, e che compirà 60 anni in agosto, esistono per nostra fortuna numerosi lavori in traduzione italiana. Il manifesto dei cosmonisti, l'uomo che morì come un salmone e la piena. E già i titoli offrono un indizio chiaro alla comprensione dell'immaginario e dell'ironia di Michael Niemi. Iperborea, la benemerita casa editrice Iperborea, che ce l'ha fatto scoprire alcuni anni or sono, ha appena dato alle stampe il nuovo romanzo di Michael Niemi, Cucinare un orso, che in modo sibillino viene introdotto così sul quarto di copertina. Ho vissuto come i miei antenati, ho ricalcato le orme dei Sami, ma adesso non mi basta più. Per presentare Cucinare un orso abbiamo al telefono Luca Scarlini, scrittore, critico d'arte, critico letterario, già tra le firme del nostro segnalibro. Buon pomeriggio, Luca.
Buon pomeriggio a voi.
In principio, allora, erano i Sami.
Sì, perché i Sami, popolo assai maltrattato in Svezia e anche in Finlandia, anche in Norvegia, il popolo che per noi si chiamava prima Lappone, che soltanto nel tempo ha recuperato il proprio nome originario, è il tema di questo romanzo, che tratta di una figura di un Noaidi in questo luogo tra Svezia e Finlandia in cui si ambienta la vicenda. Noaidi vuol dire stregone, ed è il termine di massimo dispregio con cui si segnala una persona che appartiene al mondo dei Sami, che sa gli incantesimi, i canti magici e che i contadini, sovente assai rozzi tra Svezia e Finlandia, considerano né più né meno un nemico principale. Jussi, il Noaidi in questione, è la vittima di fatto di questa vicenda assai oscura che ruota intorno alle trame del peccato.
Ruota attorno alle trame del peccato, ruota anche attorno alla figura del pastore Lestadius, un pastore che non ha il gradimento di tutta la sua comunità e non dipende unicamente dal fatto che ha accolto con sé questo Jussi, questo figlio adottivo malvisto, proprio perché è un tipo oltretutto speciale. C'è dello spiritualismo in Lestadius, c'è dello spiritualismo in tutta questa vicenda che crea imbarazzo, diciamo, ai protagonisti.
Certo, Lestadius di fatto fu il promotore del risveglio spirituale, il risveglio carismatico, che era una forma di religione assolutamente molto Cina, se vogliamo, a cose che noi abbiamo visto negli Stati Uniti, un canto corale come il gospel, persone che si agitavano fortemente in un grande impatto di emotività in chiesa, e naturalmente i ben pensanti in questi luoghi reputavano questa nuova linea religiosa quasi scandalosa di fatto. Lestadius era fatto segno a accuse addirittura di eresia nel corso della sua vita, e la relazione con Jussi, che di fatto viene da una famiglia di sciamani, chiama la propria madre strega, questa donna che non aveva mai accettato e che l'aveva trattato nel peggiore dei modi. Il fatto di avere questo ragazzo trovato per strada, che lui prende in scambio del suo figlio Levi, il quale è morto di morbillo, è un mondo in cui la vita e la morte sono estremamente contigue, una qualunque malattia porta a morte molto rapidamente, fa sì che ci sia un legame tra il pastore riformatore e questo ragazzo, che è estremamente timido, sa di essere diverso dagli altri, e osserva continuamente, mettendosi sempre in gravissimi guai che il razzismo che gli sta intorno va a determinare.
Luca Scalini, è giusto sottolineare che il personaggio di Lestadius, che è protagonista del libro come il giovane Jussi, è un personaggio realmente esistito?
Sì, certo, ed è un personaggio che nella storia spirituale, religiosa e anche politica di quei luoghi ha avuto un peso fondamentale, perché il primo intellettuale Sami. Prima di lui nessuno aveva potuto accedere agli studi superiori. È uscito anche in Italia e anche in Svizzera e anche in Germania questo film importante svedese chiamato Sami Blood, Sangue Sami, che è una storia di due sorelle che si separano perché una decide di diventare svedese a tutti gli effetti e di negare la propria identità, in cui si parla proprio di un'educazione razzista che veniva data a queste persone negli anni 20 e 30, quindi nel Novecento, dove si diceva che non venivano ammessi all'istruzione universitaria perché non reputate abbastanza dotate di cervello, e al massimo potevano fare le ragazze tipo economia domestica, occuparsi di lavori femminili. Ed è una visione molto razzista che è finita negli anni 70, quindi da pochissimo, e da questa un'immagine della civile Scandinavia assai diversa da vari miti che abbiamo in mente.
Sul piano narrativo, invece, il pastore Lestadius diventa personaggio, e in questo Cucinare un orso di Michael Niemi avviene un fattaccio: la morte di una giovane serva la cui causa viene ricondotta all'intervento di un orso. Una spiegazione che non convince naturalmente Lestadius, che si mette a indagare.
Beh sì, è anche una detective story, anche se tutto è fondato su studi storici. C'è una specie di thriller molto forte dove si tratta naturalmente delle trame del maligno. C'è questa ragazza che viene uccisa, c'è un istruttore di giudizio processuale locale che è estremamente superficiale e anche alcolizzato, l'alcol ha un peso estremo nelle gesta violente dei personaggi, e c'è naturalmente il pastore che capisce che questa accusa a un'orsa che viene uccisa con i suoi cuccioli, una scena di estrema violenza in cui si dice che i cuccioli hanno ucciso perché hanno assaggiato la carne d'uomo e quindi saranno per sempre assassini, cerca una specie di vittima per cancellare naturalmente invece il fatto che è dentro la comunità che si cela l'assassino, un assassino che uccide in modo orribile all'interno di un atto sessuale di stupro, e la comunità non vuole riconoscere che dentro il proprio mondo vi è una figura così nera, così oscura.
Quindi l'orso è una sorta di capro espiatorio in questa vicenda.
Sì, è assolutamente capro espiatorio, e di fatto Niemi porta avanti una polemica. C'è anche un altro dei libri citati precedentemente, L'uomo che morì come un salmone, ha un tema molto forte, come per tutti gli scrittori scandinavi che non lavorano sulla metropoli, che è quello proprio della relazione con la natura come dotata da un sistema di ipocrisia, per cui accusiamo la natura del nostro lato peggiore, non vogliamo riconoscere che è il lato umano invece che produce il delitto e l'omicidio.
Abbiamo menzionato l'ironia e l'umorismo di Michael Niemi, figura anche in questo romanzo.
Sì, nella descrizione dei benpensanti, con tutte le loro regressioni mentali, con tutto il loro piccolo mondo di piaceri estremamente grezzi, violenti. E naturalmente è chiaro che Jussi dal primo momento dell'ironia fa anche lui, guardando questi personaggi che si credono dei padri eterni e sono estremamente mediocri. Però c'è non di meno, l'ironia non esclude il racconto anche di un lato estremamente nero di questa società solamente arretrata e anche ben contenta di esserlo.
Luca Scalini, a noi non resta che suggerire quindi ai nostri ascoltatori di leggere l'ultimo romanzo di Michael Niemi, Cucinare un orso, appena uscito da Iperborea, nella traduzione di Alessandra Albertari e Alessandra Scali. Grazie Luca Scalini di essere stato con noi e grazie di averci presentato il libro.
Grazie a voi e buona serata.
A long time must go by before our present becomes history, just like us. We will face the long march, but first we will defend the trees we wear. We will defend the bell of night and the hanging moon over our huts. We will defend the leaping deer and the clay of our pots, and the eagle feathers in the wings of our final songs. Soon you will erect your world on our remains. You will pave over the sacred places to open a road to the satellite moon. This is the age of industry. The age of coal, fossils to fuel your thirst for fine wine. There are the dead and the settlements. Radar screens to capture the dead who die more than once in this life. To capture the dead who walk off to death, the dead who breed the beast of civilization. The dead who die to carry the earth after all the relics are gone. Where, O White Master, are you taking my people and yours?
La voce inconfondibile di Roger Waters, dei Pink Floyd. Supremacy, il brano che abbiamo ascoltato, scritto dallo stesso Roger Waters per quanto riguarda la musica e scritto per quanto riguarda invece il testo dal poeta palestinese Mahmoud Darwish. Si tratta di un brano scritto poco tempo fa e una protesta contro la decisione del presidente americano Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele. Roger Waters qui è accompagnato da un trio di musicisti palestinesi, il trio Jubran. È davvero un brano che merita tutta la nostra attenzione. Ci avviciniamo piano piano al notiziario, il notiziario delle 15:30. Noi torneremo subito dopo. Ascoltiamo ancora un po' di musica.
You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You can wag your tail.
Ben ritrovati da Massimo Zenari. Come è l'esordio letterario di Vega Tescari. È uscito per i tipi di Cronopio di Napoli sul finire dello scorso anno, ha una postfazione di Fabio Pusterla. Esordio letterario perché sempre sul finire dello scorso anno Vega Tescari ha dato alle stampe, per l'editore Corsiero di Reggio Emilia, il suo primo saggio, En suspense, scenari di tempo. Marguerite Duras, Claudio Parmigiani, Luigi Ghirri, con una prefazione di Antonella Anedda. Vega Tescari vive a Lugano, insegna all'Accademia di Mendrisio e si occupa prevalentemente di quello che unisce arti visive, letteratura e filosofia, con una particolare attenzione, così si legge in una sua scheda biografica, agli orizzonti della temporalità e della spazialità. Vega Tescari oggi con noi, la accogliamo con piacere. Buon pomeriggio.
Buongiorno Massimo, buongiorno ai radioascoltatori.
Qual è stata la genesi di Come?
Una genesi sicuramente che non può essere riportata all'idea di un libro, vale a dire che Come non nasce come libro in sé, ma è piuttosto un formarsi del libro a seguito della nascita di testi separati allo stesso, uniti però da uno stesso fil rouge. Quindi sicuramente non c'è l'idea di una costruzione di un volume, ma piuttosto la costruzione di una dimensione di scrittura che è venuta poi a declinarsi in questa forma, appunto, di come.
Mettere in relazione, confrontare, scoprire risvolti e punti di contatto tra le arti, ma anche tra le cose che compongono le nostre esistenze. La letteratura è fatta anche di metafore e di similitudini, quelle rette dal come che dà il titolo al suo libro. Ma l'avverbio come, lo sappiamo, indica anche un approssimarsi, un avvicinarsi alla definizione di qualcosa che nella sua completezza ci può sfuggire, quasi come. Che cosa unisce, se unisce, il suo come? E che cosa avvicina, che cosa spiega?
Ma giustamente ha ricordato il concetto e anche il termine di approssimazione, perché sicuramente con questo titolo, che poi anche il fil rouge, come, ho voluto illustrare quello che è il percorso di approssimazione alle cose, al reale, attraverso la parola. Quindi quello che penso possa emergere, apparire dalla lettura di questi testi è il formarsi e la costruzione di un pensiero, di un'immagine, l'entrata dell'io, di un corpo, di un pensiero proprio in sé all'interno di uno spazio che è dapprima mentale ma non solo, quindi anche la dimensione paesaggistica e spaziale che è importante, quindi l'approssimazione come un avvicinamento attraverso la parola che poi è anche avvicinamento alla parola attraverso la scrittura.
Mi piacerebbe che Vega leggesse un testo, magari freddo, che troviamo a pagina 53.
C'era un cappotto in cui dicevi di non riuscire più a entrare. Lo avevi cercato come forma di conferma. Avevi persino iniziato a infilartelo e mi guardavi come se dovessi aiutarti o solo capire, anche io, che non l'avresti più indossato. Aveva fatto sempre caldo negli ultimi mesi, ma, dicevi, prima o poi avrebbe iniziato a fare freddo e la questione sarebbe stata urgente. Non capivo, ma ti ascoltavo e provavo a trovare una risposta giusta, lì, in agosto, in una stanza afosa, con il sole che entrava e ci accecava. Ho provato ad avvicinarmi per aiutarti, ma volevi solo che stessi a guardare, senza fare nulla. Sentivo cosa stavi facendo. Sembrava me lo chiedessi con quello sforzo e io non sapevo risponderti. Ho aperto la finestra e guardando fuori ho iniziato a dire che in fondo anche agosto andava bene. Anche adesso potevamo pensare al tenersi caldi, a come rientrare in vecchi abiti. Anche adesso potevamo pensare ai nostri corpi in altre stagioni, nel freddo che sarebbe arrivato, che arrivava. Facendo attenzione, stando un momento in silenzio, si poteva già sentire un caldo meno caldo, un vento che si faceva largo da qualche parte e che ci avrebbe raggiunti. Ho chiuso la finestra e ti ho guardato. Eri riuscito a infilarti il cappotto. Avevi un'aria felice mentre cercavi di chiudere i bottoni.
Vega Tescari, nella postfazione, Fabio Pusterla cita numerosi autori quali possibili riferimenti letterari, da Kafka a Walser, da Landolfi a Calvino, da Parise a Celati, a Corinna Bille, tutti nomi piuttosto altisonanti. Ci sono sicuramente molte letture alle spalle in questo come. Forse molta letteratura francese, per esempio quella di Marguerite Duras, che ritroviamo nel suo saggio En Suspens.
Quella sicuramente di una costellazione di autori di letture è un tema, una questione che è anche problematica sempre, nel senso che ci si può riconoscere in quelli che sono gli echi e i rimandi che il lettore può riconoscere in una scrittura, allo stesso tempo si è consapevoli e inconsapevoli di quanto una lettura influenzi o non influenzi la propria modalità di utilizzo e di impiego della parola. Tra i nomi che ha citato Fabio Pusterla nella sua postfazione ci sono sicuramente dei nomi che fanno parte della mia biblioteca e altri assolutamente no, e questa è una cosa divertente. Walser, per la limpidità della sua scrittura, per la finta semplicità anche del suo dettato, è sicuramente tra questi. Kafka, per la dimensione proprio anche dell'alterità, del rivolgersi a un tu, a un altro, che poi è sempre il sé con cui si può dialogare prendendo una distanza. Ha citato Marguerite Duras, in realtà è un'autrice che ho scoperto anche più tardi rispetto alla nascita di molti di questi testi, quindi non parlerei di un'influenza diretta, ma forse piuttosto di un incontro nel momento in cui mi sono trovata a esplorare la sua scrittura e la sua cinematografia, perché Marguerite Duras è anche una regista. Quello che forse ora, con un esercizio anche di archeologia, potrei riconoscere come un elemento che ci unisce è sicuramente l'attenzione alla parola e alla anche capacità di evocare qualcos'altro attraverso la parola. Marguerite Duras, per come la intendo io, è la scrittrice dell'altrove, dell'ulteriore, dell'oltre, e quindi in questo senso sì, più che una influenza o un dialogo aperto nel momento della gestazione della mia scrittura, c'è stata anche la bella sorpresa, il bell'incontro di autori che nel momento in cui vengono letti si può dire in un certo senso di ritrovare degli amici, una sorta di empatia, una dimensione comune di pensiero.
Come è un lavoro che, a mio parere, oscilla tra la prosa e la poesia, non tanto per la forma, quanto per l'immaginario, il linguaggio, una certa sintassi narrativa, il ritmo. E allora le chiedo quanto è importante questo flirtare con la poesia.
Ma la questione del genere letterario dei miei testi è effettivamente un aspetto che forse si può porre di più il lettore o l'editore in questo caso, perché come scrittrice non ho deciso, penso nessuno lo faccia a tavolino, il genere in cui inserirmi e attraverso cui esprimermi. Il fatto che rimanga sospesa questa questione della prosa piuttosto che la poesia è una cosa che mi piace e sicuramente è una cosa che problematizza per me anche in senso positivo l'avvicinamento a questi testi. Posso dire cosa mi unisce alla poesia ed è sicuramente il lavoro sulla parola. L'idea di un cesellare, la parola, di ricercare un nitore e una limpidezza di espressione in modo che in un certo senso ogni parola possa sempre essere anche un nuovo inizio, possa essere una sorta di alba dove anche dimensioni più o meno note o banali o quotidiane ritrovano una sorta anche di novità.
Ci sarà un seguito a questo come, a proposito di novità?
Continuo sicuramente a scrivere, continuo per il momento a scrivere secondo una modalità che non guarda per forza al libro, quindi i testi sicuramente nascono in questo momento e nasceranno anche prossimamente, vediamo quale forma troveranno per dirsi, in ogni caso sicuramente come è un agglomerato di anche anni di lavoro e di testi che alla fine appunto si sono incontrati, non mi do scadenze in questo senso se non il fatto di continuare a interessarmi alla parola e a come possa creare anche una comunità impalpabile.
Vega Tescari, grazie di essere stata con noi questo pomeriggio.
Grazie a voi.
Ricordiamo quindi le prose di Come, edite da Cronopio di Napoli, con una postfazione di Fabio Pusterla, e ricordiamo anche, allora, En Suspense, Scenari di Tempo, Marguerite Duras, Claudio Parmigiani, Luigi Ghirri, con una prefazione di Antonella Nedda. Sometimes I Feel Like a Motherless Child era il brano che abbiamo ascoltato, un brano reso celebre da Odetta nel 1960, un brano tradizionale, un brano di protesta, qui interpretato da un gigante del jazz, Ahmad Jamal, uno dei pianisti preferiti di Miles Davis. Un'esecuzione, un'incisione meglio ancora, del 2017, quando Jamal aveva 87 anni, tratta dall'album Marseille. Qui Jamal era accompagnato da James Carmack al contrabbasso e Herlin Riley alla batteria.
Alice.
Il Robinson Crusoe di Daniel Defoe è uscito da molto tempo dalla letteratura per entrare nella mitologia. Lo abbiamo ricordato nella scorsa puntata di Alice con Massimo Raffaeli a proposito del protagonista di questo capolavoro, il primo romanzo inglese come viene generalmente indicato. Non tutti sapranno però che proprio nel nostro paese esiste un luogo interamente dedicato a questo mito letterario, un luogo che non poteva sfuggire al fiuto finissimo del nostro Raniero Fratini che abbiamo in collegamento e che salutiamo. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a te Massimo e buon pomeriggio agli ascoltatori.
A Rapperswil, nel Canton San Gallo, nel Kunstzeughaus, un notevole centro culturale, trova dimora la Robinson Bibliothèque, una biblioteca interessantissima già soltanto per il fatto di esserci. Raniero, prima di lasciarci condurre alla scoperta di questo luogo, vale la pena di rammentare la trama della vicenda narrata da Defoe, perché ci servirà, come dire, da pezza d'appoggio.
Sì, certo, perché questo appunto ci aiuta a contestualizzare meglio il romanzo, la sua ricezione, il suo successo. Comunque la storia si ispira a un fatto realmente accaduto pochi anni prima, all'inizio del Settecento, ovvero al naufragio di un marinaio scozzese, Alexander Selkirk, sull'isola cilena che oggi porta il suo nome. Robinson Crusoe invece è un personaggio letterario. Daniel Defoe lo fa nascere nel 1632 a York e contrariamente al desiderio dei genitori che vorrebbero farlo studiare, lui preferisce andare per mare e a 27 anni si imbarca senza nemmeno salutare i genitori in lacrime. In Brasile poi fa rapidamente fortuna, compra una piantagione di zucchero e riparte con un veliero in direzione dell'Africa per procurarsi degli schiavi. Il battello comunque affonda durante la traversata e Robinson sarà l'unico a sopravvivere. Si salva su un'isola sperduta dove comincia la lotta per la sopravvivenza, si costruisce un rifugio, gli attrezzi per coltivare la terra, sappiamo poi tutte le altre cose che gli consentono di condurre una vita senza troppe privazioni. Poi però sull'isola, che credeva disabitata, scopre i resti di un banchetto cannibalesco e un'inquietante impronta umana, quella di venerdì. L'altro protagonista del romanzo, il rapporto che si instaura tra i due, come sappiamo, è centrale per la narrazione. Sull'isola Robinson ci rimarrà poco più di 28 anni, fino a quando non verrà salvato da una nave che lo riporta in Inghilterra. Cioè il giovane buon a nulla scappato da casa torna come uomo responsabile che si è forgiato nella dura lotta per la sopravvivenza.
Raniero, veniamo alla biblioteca Robinson di Rapperswil. Perché esiste? Chi l'ha fondata? Perché si trova lì?
Sì, architettonicamente si presenta come un'isola all'interno di questa Kunstzeughaus, cioè del vecchio arsenale adibito a iniziative culturali e mostre. La Biblioteca Robinson comprende oltre 4.000 volumi di tutte le epoche in 50 lingue diverse. Oltre ai libri ci sono poi film, dischi, giochi, stampe, singoli lavori artistici come un presunto calco della già citata Orma di Venerdì. La biblioteca è liberamente accessibile e a parte le edizioni più rare e fragili chiuse a chiave dietro uno sportello di vetro, i volumi si possono prendere liberamente dagli scaffali per leggerli sul lungo tavolo al centro della biblioteca. Questa raccolta è nata più di 30 anni fa grazie all'iniziativa di un bibliofilo nonché noto avvocato di Sciaffusa, Peter Bossard, morto purtroppo l'anno scorso all'età di 75 anni. A lui si deve tra l'altro anche l'iniziativa di trasformare il vecchio arsenale in un centro artistico. Questo spiega perché la biblioteca si trova proprio lì.
È sicuramente un luogo ricco di sorprese questa biblioteca, possiamo dirlo, vero Raniero?
Sì, sì, senz'altro, sì, perché poi ci sono edizioni, ad esempio, indiane per la scuola e proprio davvero in tutte le lingue.
Ci sono anche edizioni svizzere?
Sì, ci sono edizioni svizzere in quanto i plagi, le contraffazioni, i rifacimenti sono iniziati già nella prima metà del Settecento, subito dopo la pubblicazione del romanzo. E una delle più importanti, per quello che riguarda la Svizzera, Svizzera, è lo Schweizerische Robinson, tradotto in inglese con Swiss Family Robinson e in francese con Le Robinson Suisse. Lo scrisse alla fine del Settecento il parroco di Berna, Johann David Wyss, per intrattenere i suoi 4 figli. Uno di loro poi, Johann Rudolf Wyss, decise 30 anni dopo di pubblicarlo, e fece bene perché il Robinson svizzero è presto diventato uno dei libri di maggiore successo nella storia editoriale svizzera. È un miscuglio tra romanzo e testo didattico, con informazioni di zoologia e geografia, con tanto di illustrazioni. La storia però è un po' diversa da quella narrata da Defoe. A naufragare qui è un'intera famiglia: il padre, che come l'autore è un parroco protestante, con i suoi 4 figli, la moglie e 2 cani, e naufragano su un'isola dell'Oceano Indiano mentre si stavano dirigendo in Australia. La loro esperienza è più avventurosa e divertente rispetto a quella di Robinson. Anche qui comunque, dopo diversi anni, arriva una nave inglese a salvarli. Parte della famiglia però decide di rimanere nella Nuova Svizzera, così avevano battezzato l'isola, e solo 2 figli tornano in Europa. Questa versione elvetica del Robinson conobbe davvero un successo strepitoso. Nel 1900 Jules Verne scrisse il seguito con il titolo Seconde Patrie, dove il capofamiglia si chiama molto elveticamente Jean Zermatt. Una 50ina di anni fa ispirò poi un film della Walt Disney, come anche diverse serie televisive. Inoltre, più recentemente, il libro di Wyss è stato riscritto da Peter Stamm e pubblicato con la postfazione di Peter von Matt. La versione francese, tra l'altro, è illustrata dal bravissimo Hannes Binder, che da decenni si dedica alla trasposizione grafica di opere letterarie, soprattutto svizzere. Comunque, il parroco di Berna, Johann David Wyss, non è stato l'unico confederato a cimentarsi con il capolavoro di Daniel Defoe. Esiste pure un Robinson Schaffusano, scritto nel 1856 da Johann Auer, che si basa in gran parte su fatti realmente accaduti. Poi c'è il caso di un patrizio bernese, Alfred von Roth, che dopo aver servito come ufficiale dell'impero austriaco, divenne amministratore dell'arcipelago Juan Fernandez a largo delle coste del Cile. Arcipelago che comprende le isole Robinson Crusoe e Alfred Selkirk, di cui dicevo all'inizio.
Raniero, c'è un'altra paginetta di storia svizzera che riguarda il personaggio di Defoe che ha catturato la tua attenzione.
Ma sì, nei Grigioni a metà del XIX secolo, quando con l'introduzione della scuola dell'obbligo il governo cantonale aveva deciso di far adottare come testo scolastico il Robinson Crusoe. Le vallate cattoliche però non erano per nulla d'accordo, in quanto ritenevano quel libro un testo pagano e quindi improponibile. Dopo una lunga e animata controversia, alla fine trovarono una soluzione e si accordarono su un testo alternativo, cosicché gli scolari cattolici del cantone si dovettero assorbire la leggenda di San Sigisberto di padre Mauro Scarnò. Per chi fosse interessato e incuriosito del volume Sigisbert en Rezia, Cudischet per Pinz e Grons, volumetto per piccini e grandi, esiste ancora almeno una copia, in romancio ovviamente, sul sito della Biblioteca Nazionale.
Raniero Fratini, grazie mille di averci raccontato così dettagliatamente la vicenda svizzera del Robinson Crusoe di Daniel Defoe. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi per l'attenzione.
Non ci resta che invitare gli appassionati di Robinson Crusoe a recarsi a Rapperswil per visitare la Robinson Bibliothek, che, come detto, ha sede nel Kunstzeughaus, il centro culturale della città. Robinson Bibliothek, che è aperta dal mercoledì al venerdì dalle 14 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 18. Un motivo in più per rileggere il capolavoro di Defoe. E finisce ancora una volta in compagnia di Robinson Crusoe questa puntata di Alice, puntata che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal nostro sito internet e dall'applicazione RSI Play. Ma vi ricordo che nel corso della prossima settimana potrete riascoltare gli estratti dei nostri incontri, le pillole di Alice, attorno alle 12.35. Buon fine settimana da Massimo Zenari.